L'esperienza di un Erasmus raccontata attraverso due dispositivi gemelli che riescono a essere il tramite di un'amicizia fraterna che sopravvive e si consolida nel corso degli anni, nell'episodio finale, in doppia lingua, della terza stagione, intitolato Fratellanza Telefonica. RAE, rifiuti le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rifiuti particolari, dispositivi di cui vogliamo disfarci perché guasti, inutilizzati o obsoleti. Destinati all'abbandono, insomma. Anche se spesso facciamo fatica a buttare per sempre questi nostri compagni che ci sono stati così a lungo fedeli. Meglio nasconderli in qualche scatola della nostra cantina, allora. Perché portandoceli dietro, vivendoci assieme, dentro e attraverso la nostra vita fisica e digitale, questi oggetti accumulano una incredibile serie di storie. Storie digitali. Raccoglierle e raccontarle è quello che fa RAE. Il Nexus 5X è uno smartphone prodotto da LG in collaborazione con Google. Come suggerisce il nome, faceva parte di una linea speciale di smartphone chiamata appunto Nexus, che offrivano un'esperienza, diciamo così, pura del sistema operativo Android, cioè senza alcuna personalizzazione da parte del produttore, e che venivano rilasciati con l'ultima versione di software disponibile, garantendo quindi un lungo periodo di aggiornamenti. Per questi motivi erano particolarmente popolari tra gli utenti più appassionati di tecnologia, diciamo tra i geek. Questo dispositivo nello specifico rappresentava il modello più economico della sesta generazione della serie. Il telefono era dotato di un display da 5.1 pollici che permetteva l'uso con una sola mano senza dover essere un gigante e conservava ancora il tanto rimpianto jack per le cuffie. Il design era interessante soprattutto sul retro, diciamo. Infatti era rivestito da uno strato morbido di plastica ed era caratterizzato da una grande scritta Nexus, accanto al lettore di impronte digitali e alla fotocamera. Questa sporgeva leggermente e aveva un aspetto quasi organico, simile ai fianchi della cima di un vulcano. Il dispositivo fu rilasciato nel 2015 ed è stato il primissimo smartphone a introdurre una caratteristica che oggi diamo per scontata. Aveva infatti la porta di ricarica di tipo USB-C. Fu lanciato in tre colori, piuttosto noiosi, ma entrambi i dispositivi gemelli, ovvero quelli appartenenti ad Alessandro e a Daniel, quelli protagonisti di questo episodio, erano dello stesso colore, un classico nero opaco. Parte 1. L'appartamento tedesco.
And I think like the first experience of you was like that you were a part of the Italian group. The mafioso from Bologna that had taken over the place. No, but you were like you were a big group, and I was like the only person from Denmark. Actually, there was nobody else, and there was nobody else. Well, there was some, but there was not that many from Scandinavia. There was only a couple of other people.
C'era un film che aveva fissato le aspettative per chiunque partisse per l'Erasmus. L'appartamento spagnolo. Era una storia di formazione ambientata in un divertente e promiscuo appartamento condiviso con cinque coinquilini provenienti da tutta Europa. Una splendida Barcellona era lo sfondo di tutta la storia. Non voglio dire che la grigia e per i più sconosciuta città di Bielefeld potesse reggere il paragone con Barcellona, ovviamente, ma probabilmente quel tipo di esperienza era ciò che avevamo tutti in testa quando scegliamo di stare in qualche appartamento studentesco condiviso con altri quattro studenti per un semestre, io e due qualcun altro, in un edificio così vicino all'università che il nome della sua strada significava letteralmente la via dell'università. Quello che scoprimo più tardi fu che Bielefeld è conosciuta in Germania soprattutto per... non esistere affatto. Lascia che spieghi meglio la cosa. La città è un centro industriale senza alcun monumento o punto di interesse peculiare. Nulla di speciale per cui essere ricordata, insomma. Perciò qualcuno, in un oscuro internet forum tedesco nei primi anni 2000, fece un post affermando che ci fosse un complotto dietro la città, che in realtà questa non esistesse affatto e che probabilmente fosse solo una base di esperimenti per agenti segreti americani o persino per gli alieni. Lo scherzo era divertente e divenne virale fino al punto che perfino Angela Merkel lo citò in un discorso pubblico qualche anno dopo. Per noi, invece, un grande e variegato gruppo che atterrò in città alla fine dell'estate del 2016, la città era davvero tangibile. Sia nei muri brutalisti in cemento del Hauptgebäude, l'edificio principale, che in quelli degli alloggi studenteschi, dove ci trasferimmo appunto tutti insieme. A occhio, il 60% di noi stava in quello più vicino all'università, il già citato studentato di Universitätsstrasse. Lì dentro sembrava un po' di stare in uno zoo, visto che gli interi edifici ai numeri 3, 5 e 7 erano riservati a noi, le creature selvatiche ed esotiche chiamate studenti Erasmus. Io ero l'unica persona dalla Danimarca e una delle poche provenienti dalla Scandinavia, quindi fin da quando entrai nell'appartamento ero pronto a lasciare le mie radici alle spalle e iniziare una nuova routine, con una lingua condivisa che ovviamente non sarebbe stata la mia. Ricordo che salutai timidamente la casa con un «Hi!» dopo aver aperto la porta e mi diressi a passi rapidi verso quella che sarebbe stata la mia tana per i mesi a venire. Una camera singola arredata subito dopo il secondo corridoio. L'appartamento in sé sembrava ok, con spazi vecchi ma organizzati tutto sommato in modo razionale. Onestamente però, in quel preciso momento non mi importava molto di quante persone potessero stare nel soggiorno. Ricordo di aver disfatto velocemente la valigia e di essermi steso sul letto per un tempo che ora non saprei quantificare, forse secondi o forse decine di minuti. «Dai, dai, ce la puoi fare», mi son detto. E poi via, mi sono alzato forzandomi a lasciare la mia stanza e a socializzare con i miei nuovi coinquilini. Nelle prime settimane mi sentivo spesso solo e facevo fatica ad ambientarmi. Non mi sembrava di entrare in sintonia con le persone che incontravo, ma poi la situazione si è ribaltata completamente ed è stato un periodo bellissimo a riguardarmi indietro. Non posso certo dire che sia stata un'esperienza che mi abbia lasciato tantissimo dal punto di vista del mero apprendimento di nozioni, ma socialmente e per la mia crescita personale assolutamente sì. Non è forse questo il vero scopo dell'Erasmus? È un classico che i grandi gruppi alla fine si dividano in gruppi più piccoli, voglio dire, non puoi sempre aspettare 60 persone per ordinare una pizza. Normalmente questo succede quando iniziano a emergere i legami più forti e le connessioni individuali, diciamo. Con mia grande sorpresa, mi ritrovai presto circondato non da altri nordici come me, ma da amici spagnoli e italiani, rumorosi, calorosi e che ovviamente gesticolavano di continuo. Il legame più forte che stava nascendo era con Ale. La mia prima esperienza di incontro con lui è stata quando incontrai il grande gruppo di italiani proveniente da Bologna. Eravamo tutti in piedi in un ampio cerchio, con i coordinatori Erasmus che facilitavano l'incontro. In pratica, dovevamo semplicemente vederci in faccia per la prima volta. Quando arriva il suo turno di presentarsi, si mette a presentare anche il gruppo di 5 studenti di informatica di cui faceva parte. E poi, come sorpresa, subito dopo si sono presentati altri 5 studenti della stessa identica città, di sociologia. Sarà un inizio facile per voi, pensavo. All'inizio, per i primi giorni, non abbiamo parlato molto, ma poi ci siamo incontrati di nuovo, a pochi giorni di distanza, grazie a Martina, una delle mie coinquiline italiane che mi invitò a una piccola festa latina, che alla fine è sfociata nella prima di molte serate danzanti in cui il reggaeton regnava sovrano. Nota di colore, per la prima volta in assoluto, ho visto qualcuno twerkare contro un frigorifero. Non era Ale, ci tengo a precisare. Poi un sabato, mentre vagavo tra le strade affollate e piene di negozi e ristoranti attorno alla stazione ferroviaria, cercando un posto che trasmettesse la partita dell'Arsenal, sì, in Danimarca è piuttosto comune tifare squadre di Premier League invece che quelle locali, mi imbatto in Ale e Lorenzo. Loro stavano semplicemente passeggiando alla ricerca di qualcosa da fare per riempire la giornata. Perché non guardiamo la partita insieme? Ecco, fu servito uno dei pomeriggi più piacevoli di quel caldo settembre. Birra, Santi Cazorla che guidava l'Arsenal alla vittoria e la calda sensazione che cominciava a crescere dentro di me. Forse arriveranno altri giorni come questo. Forse non resterò solo così a lungo. Nelle prime 4 settimane, prima che le lezioni vere e proprie iniziassero, avremmo dovuto imparare o migliorare il nostro tedesco. Alcuni di noi, come Ale o Amerigo, dovevano iniziare da zero, mentre altri erano venuti in Germania proprio per i loro studi linguistici. Le giornate quindi iniziarono ad avere un ritmo più regolare. Eravamo divisi in 4 classi sulla base dei risultati di un test d'ingresso e le frequentavamo ogni mattina. Poi pranzavamo insieme alla mensa, un edificio verde conosciuto anche come ex Gebäude, ex building, per qualche ragione oscura, ma chi se ne frega, il cibo era buono e economico, e quindi ci incontravamo nel pomeriggio per ripassare. Eravamo soliti sederci a uno dei tanti tavoli situati al piano alto del labirintico edificio principale. Io, Ale e Ilaria eravamo sempre lì, ma spesso passavano anche altri amici per ripassare quali parole richiedessero l'articolo neutro das o quale fosse il modo giusto di coniugare i verbi modali. Anche se era di gran lunga la più giovane di noi, Ilaria era un po' la nostra insegnante di ripetizioni. Studiava lingue straniere ed era bravissima a creare un ambiente divertente in cui studiare. Dopotutto, si aspettava un esame di certificazione linguistica alla fine del mese. La verità è che io mi sentivo un po' in imbarazzo, perché avevo già studiato tedesco al liceo e trovarmi ancora così indietro mi pesava parecchio. Avevo chiaramente un vantaggio con la pronuncia, ma non tanto per quanto riguarda la grammatica. Sentivo certo di essere migliorato però in quelle settimane, ero arrivato al punto di riuscire a parlare un buon tedesco sbagliato, almeno nelle conversazioni informali. Facciamo poi un flash forward di qualche settimana. Subito dopo l'inizio del vero semestre, scopro di essere stato fin troppo coraggioso, visto che la maggior parte dei miei corsi si sarebbe tenuta in tedesco. Quando iniziai effettivamente a frequentarli, studiavo sociologia allora, con professori tedeschi che ogni lezione sparavano 1000 parole al secondo, ero tipo: ma che diavolo è questo? Sto capendo solo il 5% di quello che dice. E insomma, c'è una differenza enorme tra fare una conversazione informale e capire una lezione accademica, senza contare poi lo scrivere saggi per un corso universitario. Quindi ecco, diciamo che mi sono fatto prendere dal panico. E senza troppo pensarci, ho finito per cambiare gran parte degli esami con altri tenuti in inglese. Cosa che diventò un mezzo casino con la mia università di provenienza, Roskilde, ma alla fine, insomma, si è sistemato tutto e oggi credo di aver preso la decisione giusta. Le cose si muovevano velocemente e sia io che Ale ci rendemmo conto che i nostri telefoni non erano abbastanza rapidi. Lui aveva già un telefono Google, mentre io avevo un iPhone 4. Non sono sicuro se fosse davvero rotto o solo lento, ma Ale in quei giorni aveva in testa solo di prendersi un nuovo telefono, il Nexus 5X, e leggeva recensioni online e me ne parlava come se io ci capissi qualcosa. Così, alla fine, l'idea di cambiarlo si è innestata anche nella mia testa. La svolta è poi stata dopo un giorno in cui, dopo aver ricevuto un consiglio da un altro ragazzo Erasmus, siamo andati in un supermercato Aldi, sì, lo stesso Aldi in cui prendi la pasta e le patate, e ci siamo comprati una SIM tedesca. Assolutamente necessaria, visto che allora non c'era ancora il roaming gratuito nell'Unione Europea. Appena inserita la mia nuova SIM, 9,99€ ci sembravano un prezzo giusto per neanche un giga di dati, ho poi scoperto un altro grosso problema del mio vecchio iPhone. C'era infatti un blocco regionale. Potevo inserire soltanto SIM danesi e quello era proprio il colpo di grazia che mi ha fatto decidere di fare questo investimento. Insomma, ormai ero pienamente convinto di prendermi questo Nexus. Avevo un prezzo ragionevole, buone specifiche e un amico nerd era entusiasta di comprare lo stesso modello per sé. Doveva per forza essere buono, no? Così abbiamo fatto un ordine assolutamente non sospetto di 2 smartphone identici su Amazon.de, usando un account registrato su Amazon.it e pagando con una carta di credito danese. Non c'è da stupirsi che Amazon, non Jeff Bezos in persona, ma un essere umano, abbia subito chiamato Ale, pensando che stesse subendo una truffa. La prima fase della nostra esperienza Erasmus si è poi simbolicamente conclusa col potluck. Quasi tutti avevano messo un grande impegno e c'era un'enorme quantità di cibo delizioso proveniente da tutta Europa. La tavola preparata per noi dallo staff dell'università era così carica che abbiamo dovuto appoggiare ciotole e vassoi persino sulle sedie. Ale aveva portato delle tagliatelle a ragù fatte con Lorenzo e si lamentavano persino, insoddisfatti, perché avevano usato troppo vino. Io? Ho semplicemente portato della birra danese, la Carlsberg. Noiosissimo, lo so. Ma alla fine è quello per cui siamo famosi. I nostri telefoni sarebbero stati consegnati il giorno dopo e sembrava davvero la fine della nostra prima fase, la fase introduttiva, come un tutorial ma del mondo reale. La fase introduttiva del nostro vivere in Germania, o meglio, nella bolla sociale dell'Erasmus in Germania. Parte 2. Nuovo telefono, nuova vita.
Yeah, so actually when we got the phone, the new device, I downloaded WhatsApp for the first time. I don't think maybe I've had it before that. At least because in Denmark we don't use the WhatsApp app, because people in Denmark just use Messenger, actually. And actually now it's also like going back to texts, regular text messages again. Like Facebook and Messenger was such integrated part of how people use technology, especially in that time and still. So like it felt not necessary to have like an extra app for chats.
All'inizio ero molto contento del telefono. Voglio dire, avremmo presto scoperto che non era davvero destinato a durare a lungo, ma a Bielefeld era ancora un buon telefono. La funzione con cui giocavamo di più erano i video in slow motion. La prima cosa che ci ho fatto, una volta scartato, è stata filmare Ale che scuoteva la testa mostrando la lingua. Un utilizzo davvero rilevante dell'alta tecnologia integrata in quei chip. Lui invece si era messo a filmare da buon italiano una moka da cui fuoriusciva il caffè, sempre a rallentatore. Ripensando a quei tempi, sembrava davvero un momento in cui la vita andava così veloce che servivano più fotogrammi per capirla pienamente. Gruppi WhatsApp e WhatsApp in generale per me, da danese, erano una novità. Dal mio punto di vista era strano che non si usasse semplicemente Messenger, che integra le stesse funzioni e ti collega con chiunque sia tuo amico su Facebook. È esattamente quello che facciamo noi, ma d'altronde una comunità Erasmus non rappresenta necessariamente un solo paese. È il melting pot. Alla fine si sceglie l'app che usano più persone. Dato il periodo dell'anno, stavamo creando un sacco di gruppi WhatsApp per organizzare la vita sociale. Il gruppo principale dell'Erasmus a Bielefeld, chiamato con tanta fantasia Erasmus Bielefeld 16-17, poi Todo Untos Dagios House, che era il gruppo WhatsApp della gang prevalentemente italo-spagnola, e The Holy Trinity, solo io, Ale e Ilaria, in una scelta abbastanza blasfema e che oggi mi sembra ironica visto che sto completando gli studi per diventare prete. Ad anni di distanza sono tornato a non usare più WhatsApp. Non sono nemmeno sicuro di avere l'app installata sul mio telefono in questo momento. Scusatemi ragazzi, se non riuscite a contattarmi è per questo. La maggior parte delle feste organizzate su WhatsApp si teneva in realtà quasi sempre nello stesso posto. Indovinate un po'. Esattamente nel mio appartamento, che settimana dopo settimana aveva conquistato l'onore di essere The Party Flat. Questo soprattutto grazie al mio coinquilino francese, un tipo veramente sociale e socievole chiamato Robin. Si occupava di spingerci a celebrare la vita ogni weekend, forse anche più spesso a dirla tutta. Con in mano un pessimo gin tonic fatto alla vecchia e una partita di beer pong accanto, era facile chiacchierare con chiunque del gruppo. Immaginare un futuro diverso e migliore da quello che sembravano determinare i paurosi sviluppi di quei giorni. Un futuro in cui la Brexit non sarebbe successa davvero. Un futuro in cui uno come Donald Trump sarebbe stato per sempre neutralizzato dagli anticorpi di uno dei più grandi paesi democratici al mondo. Col senno di poi sembrava tutto un po' delirante, visto che vivevamo davvero in una bolla. Da fuori è molto più difficile mettersi d'accordo sul fatto che ciò che ci unisce sia più forte di ciò che ci divide. Comunque era bello che le feste avvenissero a casa mia, così ero, diciamo, costretto ad essere sociale. Dopo mesi di feste, il bagno era coperto di adesivi e poster e ci si poteva davvero passare il tempo a leggerli, se avevi bisogno di una pausa dal salotto rumoroso. E siccome il Nexus aveva un jack per le cuffie, probabilmente uno degli ultimi telefoni ad averlo, collegavamo agli altoparlanti via cavo il telefono e ci improvvisavamo un po' i DJ della serata. Ricordo che spesso mettevamo This Girl di Kungs, ma anche lì non dei Major Lazer. Il nostro pubblico spagnolo trova sempre, sempre il modo di far partire Safari. È ancora incredibile per me l'entusiasmo che permeava le ragazze latine ogni volta che partiva la canzone, come se la sentissero per la prima volta in vita loro. Ma l'Erasmus era anche uno spazio sicuro per sperimentare e fare cose molto stupide con poche conseguenze. A una serata, per esempio, avevo sbagliato un tiro a beer pong e sono finito per reagire in modo po' esagerato, così prima ancora di rendermene conto mi sono ritrovato ad aver bandato in frantumi il vetro della porta in mille pezzi con un pugno. È stato orribile e costoso allo stesso tempo. Un'altra volta ero troppo ubriaco, ma come sempre la festa era a casa mia, quindi potevo andare a letto in circa 5 passi. Qualche ora dopo mi sveglio perché alcune persone erano attorno a me, entrate nella mia stanza e mi stavano facendo foto mentre dormivo, ma io ero così stordito ed esausto che non avevo nemmeno la forza di chiedere loro di andarsene. Ognuno ha i suoi modi di crescere, possiamo dire. Una cosa che ci dissero di fare una volta arrivati in Germania era controllare ogni giorno la cassetta della posta, perché le comunicazioni importanti dell'università sarebbero arrivate in quel modo e non necessariamente via mail. Mi sembrava così antiquato, ma non suonava così folle se pensi che i medici comunicavano ancora via fax. Comunque, un giorno di ottobre torno a casa dopo una lunga giornata all'università e con un gesto ormai ben allenato apro la mia cassetta. C'era una lettera del Hausmeister, l'amministratore del palazzo, che ci intimava di smettere con le feste, visto che molti studenti tedeschi che vivevano lì vicino si stavano lamentando. Presto scopro che tutti, non solo noi gli incriminati dell'appartamento X, avevano ricevuto la stessa lettera. Dopo un ordine così chiaro e forte, abbiamo quindi deciso di rallentare col party hard, per forse un weekend o due, ecco. Ma i telefoni non servivano solo a mettere la musica. Seguendo il maestro di ukulele Umberto, che aveva portato il suo strumento da casa, abbiamo iniziato a incontrarci la sera, anche solo per cantare insieme a lui. Così usavamo i telefoni per vedere gli accordi o i testi. Il nostro musicista di riferimento sapeva improvvisare su qualunque canzone, ma poi finivamo a suonare soprattutto indie folk. Una canzone in particolare era diventata il nostro inno, Riptide di Vance Joy. Se dovessi scommettere, non avrei paura a dire che ogni studente del gruppo Erasmus ne aveva imparato almeno il ritornello a memoria. Una location alternativa per le nostre serate di canto era al tetto dell'edificio di Unistrasse. Da lì potevi dominare con lo sguardo tutto il campus. Una notte in particolare, quando l'estate era già finita, ma non volevamo accettarlo, erano iniziate a cadere alcune gocce, rare ma consistenti, di pioggia. Così ci siamo messi a costruire una piccola tenda, con dei teli di plastica. Dopo esserci seduti in cerchio al suo interno e aver messo qualche candela, iniziamo a cantare Postcards from Italy, dei Beirut. Ed è stato un momento così magico che sono felice di averlo vissuto pienamente, invece che distrarmi a riprenderlo in un video. Sembrava quasi una canzone nuziale, e alla fine una ragazza turca disse che l'avrebbe veramente usata per il suo vero matrimonio quando sarebbe successo. Mi chiedo poi se l'abbia fatto davvero. Era una strana evoluzione, da un luogo di incertezza al sentirsi a casa o comunque amato, parte di un gruppo caloroso, in davvero poco tempo. Ale aveva una ragazza in Italia e stava spesso al telefono per restare in contatto con lei, nonostante a casa non avessimo il wifi, solo la connessione cablata e appunto solo 750 megabyte di dati in 3G. Per me era un po' strano osservare questa cosa, visto che io invece chiamavo raramente a casa ed ero completamente immerso in questa nuova esperienza. Ale mi aveva confessato che a volte gli sembrava quasi di essere obbligato a fare una telecronaca in diretta della sua vita. Ha senso, così mantieni un legame, ma è difficile perché il tuo corpo è in un posto e la testa e il cuore sono da un'altra parte. Per quanto mi riguardava non avevo molti contatti, nemmeno con gli amici in Danimarca. Credo che per me fosse una fortuna non avere quell'obbligo. Così potevo essere davvero lì, pienamente, a vivermi un classico momento della gioventù, in cui puoi semplicemente stare nel presente, senza troppe responsabilità. Insomma, stare in un contesto diverso ti dà una possibilità unica di sperimentare la libertà aprile. Poi ecco, ogni tanto anch'io provavo a farmi sentire, quindi mi ricordo ancora la prima videochiamata che feci con i miei genitori. E aveva aiutato mio fratello a farla partire lato loro. Avevo persino fatto uno screenshot mentre si sistemavano il tutto, faticando tra telecamera e microfono. Mi sono poi tenuto quello screenshot sul desktop del computer per tutto il tempo, così potevo guardarlo ogni volta che ne sentivo bisogno. Pensavo, deve essere proprio così che funziona il paradiso. Vedi le persone che ami, anche se sei lontanissimo. Li chiamavo di tanto in tanto, sì, era bello, ma era bello anche appunto essere a Bielefeld senza rimanere troppo attaccato alle cose di casa. Quando sono tornato è stata una bella scoperta rendermi però conto che, anche se non scrivo molto ai miei amici, i nostri rapporti sono tornati normali nel giro di pochi secondi. Chiaramente non è una strategia che puoi applicare anche a una relazione sentimentale. Poi ecco, un semestre era passato, più veloce di una singola lezione tenuta in tedesco. E prima ancora che mi rendessi conto di quanto mi fossi abituata alle nuove routine, era già tempo di fare valigie e partire. non mi definirei un minimalista, ma di sicuro mi ero portato con me lo stretto necessario e basta. Così è stato facilissimo impacchettare tutto in una o due valigie. Non erano nemmeno così pesanti. Quello che sarebbe stato molto più difficile era dire addio, o nel miglior caso arrivederci, ai miei nuovi amici. Amici che erano diventati come una famiglia e cui volti popolavano la memoria del mio nuovo telefono, tanto quanto la mia memoria personale. Parte 3. Amicizia a distanza.
Who decides like for a farewell dinner to make an omelette? What? Like a Danish who don't know how to cook. I flipped the omelette and it went on the floor.
L'addio a Bielefeld per me è consistito in una cena intima con Ale e Ilaria, in cui avevo deciso di sfoggiare tutte le mie abilità culinarie, preparando e girando al volo una frittata. Forse il sapore non sarebbe stato comunque il massimo, ma di sicuro non era più commestibile quando, dopo il mio trick fallito, atterrò sul pavimento per niente pulito dalla cucina del mio appartamento. La mia destrezza nel girarla senza usare un piatto andava chiaramente rivista. Lasciare Bielefeld per Ale invece ha consistito in un barbecue con tutto il gruppo, nel giardino di Lorenzo. Mi ha detto che è ancora una Polaroid di quel momento, per non parlare di una cicatrice sulla nocca della mano destra, ottenuta maneggiando con troppa leggerezza il coperchio incandescente del barbecue. Ora che ci penso, entrambe le nostre partenze sono state segnate da incidenti culinari. Nella Polaroid scattata dal terzo piano dell'edificio, la gang seduta in un cerchio perfetto sull'erba. Un cerchio perfetto di amore e amicizia. Ma cosa succede poi alle amicizie dopo l'Erasmus? Prima che partissi, nell'ultima settimana, Ale mi disse, gelando sulla via del ritorno dalla spesa mentre attraversiamo i binari silenziosi del tram, che immaginava tre possibili scenari per lo sviluppo della nostra amicizia. Prima opzione, avremmo perso i contatti. Seconda opzione, ci saremmo scritti come persone che vivono vicine, ma senza la componente di vedersi davvero di frequente. Terza opzione, saremmo diventati amici di penna. Sì, suonava molto romantico e entrambi piace scrivere, ma quante cose si sarebbero perse in quelle lettere? Quanto sarebbe stato difficile condensare settimane o mesi in una singola email? C'è una citazione, probabilmente di Blaise Pascal, che dice: vi scrivo una lunga lettera perché non ho avuto il tempo di scrivere una breve. Se devi condensare quello che hai scritto, valutare cosa è rilevante e cosa no, ci vuole tempo. E poi le risate, le battute non sono la stessa cosa. In più, dai, è bello fare anche una videochiamata ogni tanto per vedere se ci sono comparsi più capelli grigi. Alla fine abbiamo trovato una formula magica per restare in contatto. Una tradizione, se la possiamo chiamare così, in cui ci telefoniamo tre volte l'anno, normalmente a Pasqua, a metà estate e a Natale, e parliamo almeno un'ora. Durante l'anno non avviene quasi nessun'altra comunicazione, ma sappiamo entrambi che quelle chiamate non possono essere saltate. È la nostra tradizione. Non abbiamo pianificato di farla funzionare così, è semplicemente successo. Man mano che ci avvicinavamo alla fine dei 20 anni, il modo in cui avevamo trascorso liberamente e spensieratamente il tempo in Germania sembrava sempre più lontano, anche se stavamo passando felicemente e solidamente all'età adulta. Ale aveva deciso di andare a vivere con la sua ragazza senza aspettare di finire l'università e aveva persino preso un cane. Io invece mi ero laureato poco dopo e avevo trovato lavoro col Partito dei Verdi, un lavoro che mi faceva sentire possibile fare la differenza per il mio paese e per il mondo, in termini della sostenibilità perlomeno. Una domanda frequente prima di chiudere le chiamate era: come sta il tuo Nexus? Io lo trattavo male, a dire il vero, non tenevo nemmeno la cover. Mentre Ale ci stava molto più attento e sosteneva addirittura di non avere neanche un graffio sul suo. In ogni caso, entrambi speravamo che potesse durare a lungo e che sicuramente la nostra amicizia sarebbe durata 10 volte tanto. Col senno di poi, quello che ha reso possibile poi la nostra amicizia è stata anche la nostra capacità di rivederci nel mondo reale. Da allora sono andato 2 volte a Bologna e lui è venuto 1 volta a Copenaghen. I telefoni sono buoni per aggiornarsi, ma sono solo un sostituto della realtà e non possono paragonarsi all'essere davvero insieme. Comunque, un nuovo incontro non a Bielefeld non sembrava affatto possibile finché non è successo per la prima volta. Ma nell'estate del 2019 avevo deciso che era il momento giusto per un Interrail e che i treni europei mi avrebbero portato anche in Italia. Uno zaino, pochi vestiti e qualche libro. Il mio viaggio era pronto per iniziare. Parte 4. Cartoline dall'Italia.
I was taking the Interrail train, and it was just it went wrong from the beginning. I missed my train already in Hamburg, so I was supposed to have like this really nice night train which I could sleep in, but because I missed it in Hamburg, I needed to sleep like in an ordinary wagon.
Ale amava spedire cartoline ogni estate dai posti che visitava, ma quella che mi ricordo di più era da Bologna, che metteva in evidenza le tre T per cui la città sarebbe famosa. Torri, tortellini e tette. Posso solo dire che non è rimasta a lungo appesa sul mio frigorifero. Di solito, nei film, quando parti per un lungo viaggio, hai o un gruppo pronto a venire con te o qualcuno che ti saluta quando il treno lascia il binario. Io non avevo né uno né l'altro, ma stavolta non avevo paura della solitudine, visto che avrei avuto qualcuno da incontrare in alcune tappe del viaggio. Non solo Ale, ma anche un'amica molto cara che stava trascorrendo l'estate nella campagna toscana. Ma questa è un'altra storia. Usavo tantissimo il telefono per controllare le coincidenze dei treni e proprio durante quel viaggio mi sono reso conto che la sua ora era arrivata. Iniziava a essere lento e la batteria era così scarsa che a mezzogiorno era già quasi scarico. Orientarsi con l'Interrail era un po' complicato, ecco, e il Nexus lo rendeva ancora più difficile. Anche a livello di viaggio le cose non erano partite meglio. A causa di un ritardo combinato con una coincidenza breve, non avevo ancora lasciato la Danimarca, che già avevo perso il treno notte con la cuccetta. Così mi sono ritrovato in un compartimento che non sembrava adatto per ospitare quattro adulti per dormire. Poi il mio vicino scopre, smanettando un po', che si potevano tirare giù i sedili e trasformare tutto il compartimento in un enorme letto. Però ecco, eravamo quattro sconosciuti vicini vicini in quel vagone e la cosa era un po' imbarazzante. Quando mi sono svegliato la mattina dopo, il collo mi faceva un po' male. La persona accanto a me mi stava appiccicata ed eravamo arrivati in Austria. Passo qualche giorno lì e poi in Svizzera, prima di iniziare a scendere verso sud. Bologna, che risuonava nelle mie orecchie da così tanto tempo, magica e quasi esotica, era a poche ore di treno da lì. Appena uscito dalla stazione di Bologna, scopro un nuovo livello di caldo possibile su questo pianeta, rendendomi conto che probabilmente avrei dovuto spalmarmi la crema solare anche sui piedi per non bruciarmi nei punti lasciati liberi dalle Birkenstock. Mentre sudo e cammino verso casa di Ale, realizzo che non ci vedevamo da più di 2 anni, ed era un pensiero folle, ma dopo aver suonato il campanello ci sono voluti davvero pochi istanti per ritrovare quella sensazione di sentirsi a casa con qualcuno, quella che avevamo in Germania. Ale mi dice che ha preparato la mia permanenza a Bologna con lo stesso atteggiamento con cui affronto una lezione di matematica ora che è diventato insegnante. Siccome ha paura del vuoto e di annoiarsi, o nel suo caso far annoiare gli studenti, insomma di non avere contenuti da mostrare, ha sovrastimato le cose che potevamo fare e vedere in una settimana, stilando una lista incredibilmente lunga. Torri medievali, street food, cibo raffinato, cinema in piazza, chiese gigantesche, me le ricordo tutte. Ma la cosa che ricordo di più è l'unica che non aveva pianificato di mostrarmi: la cicatrice della stazione, l'orologio fermo che indicava le 10:25, testimone dell'esplosione della stazione stessa, nell'agosto degli anni Ottanta. Non è davvero qualcosa che studia a scuola la storia recente delle altre nazioni, e sono rimasto catturato sia dal suo racconto in sé, sia dal modo in cui gli è venuto fuori, a cavallo delle nostre bici sotto il caldo cocente di mezzogiorno, menzionando il modo in cui la sua famiglia e quelle dei suoi amici hanno vissuto sulla loro pelle quell'epoca difficile. L'esplosione si è sentita da tutta la città, mi diceva. Scoprì che quelli che venivano chiamati gli anni di piombo, anni segnati dal terrorismo politico e dalla violenza armata di gruppi estremisti che colpirono la società italiana, mi impressionò tanto quanto la bellezza del bel paese. Ma ovviamente poco dopo arriva anche il momento della spensieratezza. La premessa è che io non avevo mai guidato un motorino. Ok, è molto semplice, basta solo girare l'acceleratore e tenere l'equilibrio. Ma ero comunque a metà tra l'entusiasmo e la paura quando scoprì che il piano del pomeriggio era un giro in scooter sulle colline della città. Quanto pare era una cosa importante e c'era persino una canzone riguardo, una canzone su una Vespa, una roba così. Un'ora dopo qualche fatica a trovare un casco che entrasse sulla mia grande testa da vichingo e un po' di pratica, stavamo iniziando a salire su quelle stradine che ci avrebbero portato in cima alle colline, con l'ampio panorama della città ai nostri piedi. La libertà, il vento in faccia e le risate erano incomparabili, Guidare era super facile, ma comunque, ecco, a un certo punto riesco a sbattere col casco contro un muro in curva facendo manovre. Ancora oggi non so come sia fisicamente possibile. È stato decisamente l'apice della mia esperienza italiana. Un vero momento da vacanze romane, o meglio bolognesi. Ancora di più considerando che la mia patente probabilmente non mi avrebbe permesso di guidare quel motorino. Dopo il viaggio il telefono era KO, con una batteria che non durava neanche la mattinata. Ale aveva già cambiato il suo e così mi convinse a fare lo stesso. Sono contento che abbiamo comprato quei telefoni, ma sono ancora più contento che non li usiamo più. Di sicuro posso dire che anche se non parliamo più attraverso quei dispositivi gemelli, siamo ancora amici. Anche se non siamo più fratelli nel telefono, siamo sicuramente fratelli. E basta. Fratelli nel profondo. Ed eccoci qua, alla fine dell'ultima puntata della terza stagione. Mamma mia, ce l'ho fatta anche questa volta. E sono riuscito a far uscire tutto, però ecco, non faccio questo progetto da solo, quindi lasciatevi ringraziare ancora una volta e con ancora più tempo Maria Teresa Argentino per le bellissime copertine del podcast e per l'intero progetto grafico. Grazie per avermi aiutato e scusa per averti fatto impazzire all'inizio, però sono contento di aver iniziato questa bella collaborazione insieme. Ringrazio Gunn, che è la sua seconda stagione con me, prima stagione in cui non si alterna ed è il solo titolare delle musiche. I tuoi suoni e le tue produzioni audio portano questo podcast a un altro livello, quindi davvero grazie. E se volete sentire più roba prodotta da Gunn oppure vederlo a qualche concerto, beh, dovete seguire su Instagram il suo account, che diciamo ha un nome poco facile da trovare, cioè Gunn tre volte e due underscore. Vabbè, Gunn, potete trovare un altro account. Poi ringrazio Digital People, con cui collaboro da anni informalmente, ma che da questa stagione ha preso RAE sotto la sua ala, aiutandomi con la produzione e la promozione del podcast. Vi lascio in descrizione il link al loro sito, dove potete trovare tutti i loro altri podcast, che in maniere diverse sono sempre legati alla tecnologia. Davvero grazie ragazzi, è un piacere e spero che insomma questa collaborazione continui e che continui a crescere anche il vostro progetto. Ringrazio per le storie di questa stagione Francesco, Caterina e Daniel, che hanno voluto condividerle con me e con voi. Se pensate di avere un racconto interessante, vi prego, contattatemi senza remore, sono sempre alla ricerca di storie nuove e vi prometto, sarò tanto tanto bravo ad ascoltare, almeno spero quanto sono nel parlare. E niente, grazie a te che sei qui alla fine di questi 40 minuti e che ti sei preso o presa il tempo per ascoltare fino in fondo. Pro memoria, questa è una puntata doppia, quindi mi raccomando, si può condividere e farla sentire anche con tutti quegli amici international che non parlano italiano, ma a cui avevi sempre voluto parlare del tuo podcast preferito. Quindi davvero, dai, insomma, facciamo conoscere RAE, che così magari il prossimo progetto sarà fare RAE Digital Stories e facciamolo conoscere anche al di fuori dei confini italiani e condividete la puntata inglese che uscirà in queste stesse ore. Niente, davvero grazie ancora a te ascoltatore. RAE, sai, è un progetto che io perseguo senza un guadagno, senza un obiettivo lavorativo particolare, non è che mi dà il pane, è una cosa che io faccio perché mi sta fa stare bene. E questo però non vuol dire che non sia importante per me avere un feedback, anzi, quindi è fondamentale e davvero mi fa pensare di non stare parlando da solo. Perciò se c'hai voglia fammi sapere qual è la puntata che ti è piaciuta di più di questa stagione, cosa cambieresti, cosa terresti l'anno prossimo, che tipo di storia vuoi sentire raccontare. E davvero, vorrei tanto avere dei feedback come poi l'ho avuto in passato e tramite Instagram un modo lo trovi. Non lo so dire quando sarà pubblicata la prossima stagione, non so quando inizierò a lavorarci, dipende tutto da molti fattori, magari sarà tra un anno, magari tra tre. Però posso dire che è stato un piacere essere da questa parte del microfono. Spero lo sia stato altrettanto essere dalla tua parte, quella delle cuffie. E niente, davvero, condividi la tua puntata preferita, passa parola per convincermi e spingermi a continuare con questo progetto. Un grande abbraccio e un saluto da Miero Ottani.